That's the mountain guest.
Che rischi sarebbero disposti a correre degli astronauti per compiere una missione particolarmente importante? Quale sarebbe il loro stato d'animo se la missione dovesse essere interrotta per dei problemi tecnici o per ragioni d'emergenza? È un problema che si posero i dirigenti della NASA alla vigilia forse della più importante missione spaziale con equipaggio della storia dell'esplorazione dello spazio, cioè Apollo 11. E per evitare che gli astronauti, vista la pressione anche politica internazionale di raggiungere la Luna per primi, commettessero degli errori e mettessero a rischio la loro vita e la loro incolumità, i dirigenti della NASA promisero all'equipaggio di Apollo 11 che in caso di annullamento per la missione per una di queste ragioni tecniche o di sicurezza, lo stesso equipaggio sarebbe stato rimesso in pista subito dopo la prima alla missione successiva per ripetere l'impresa, naturalmente in condizioni di sicurezza maggiore. Nell'ambito del programma Apollo non ci fu la necessità di ripetere subito, di far rivolare una missione di atterraggio, perché Apollo 11 fu un completo successo, ma un caso simile si ripresentò molti anni dopo nell'ambito del programma Shuttle. Il 4 di aprile del 1997 venne lanciata con la navetta spaziale Columbia la missione STS-83. Era una missione Space Lab in cui cioè lo Shuttle aveva nella stiva un modulo laboratorio chiamato appunto Space Lab, costruito dall'Agenzia Spaziale Europea, una missione in cui c'era una collaborazione internazionale vastissima che coinvolgeva, oltre naturalmente all'Agenzia Spaziale Europea e alla NASA, anche con un ruolo importante alcuni paesi specifici come la Germania e il Giappone, che tutti insieme avevano contribuito in particolare a una serie di esperimenti chiamati Microgravity Science Laboratory, una serie di esperimenti concentrati sulla scienza dei materiali. Una missione che avrebbe dovuto durare 15 giorni, ma già poco prima del lancio, i controllori di volo tenevano sotto controllo un'anomalia a una delle celle a combustibile per la produzione di energia elettrica sullo shuttle, una delle tre celle a combustibile di cui erano dotati gli Space Shuttle. In particolare, dai dati telemetrici, anche nel corso dei primi giorni della missione, sembrò quasi che l'ossigeno e l'idrogeno alla base della reazione elettrochimica che produceva energia nelle celle a combustibile stessero per mischiarsi in maniera incontrollata, dando origine a una possibile, potendo causare una esplosione. Allora i tecnici della NASA, vista la telemetria, furono costretti a seguire le flight rules che dicevano che in queste condizioni la cella a combustibile andava spenta. A questo punto entrava in azione un'altra flight rule che diceva che se almeno una delle tre celle a combustibile veniva spenta, la missione doveva essere interrotta immediatamente e lo shuttle doveva atterrare. Quindi al terzo giorno di missione, anzi al quarto, insomma poco meno di 4 giorni, l'equipaggio fu costretto a riportare a terra il Columbia e a interrompere prematuramente questa missione di ricerca scientifica così importante. Fatti i controlli dopo il rientro, risultò che la cella a combustibile non aveva un reale problema, ma che i dati telemetrici rilevati erano un problema semplicemente di sensori. Allora, con una mossa senza precedenti, la dirigenza NASA decise di far rivolare subito la stessa missione, quindi ancora la navetta spaziale Columbia, esattamente con lo stesso equipaggio, ma con un nome diverso, chiaramente. Il primo numero disponibile nella numerazione delle missioni Shuttle era STS-94 e quindi si passò direttamente da STS-83 a STS-94. L'equipaggio, dicevamo, fu confermato e la navetta Columbia non subì il consueto ciclo post-missione di manutenzione che avrebbe richiesto tempi più lunghi, ma ci si limitò alle alle operazioni più importanti come il rifornimento dei propellenti e delle altre sostanze di consumo e naturalmente alla preparazione del laboratorio e delle altre parti dello shuttle riservate all'equipaggio. E quindi si fu pronti a rimettere sulla rampa di lancio il 1° di luglio del 1997. Qui vi ricordo che l'atterraggio di STS-83 avvenne l'8 di aprile, quindi circa 3 mesi dopo, venne lanciata con successo la missione STS-94 con lo stesso equipaggio, con una patch molto simile, ma soltanto con un cambiamento di colore del bordo, se non ricordo male, poi chiaramente anche il numero di missione, che non ebbe alcun problema di celle al combustibile, che consentì a STS-94 di arrivare alla durata prevista di 15 giorni e quindi di compiere tutti gli esperimenti e le attività nel piano di volo. Anche per questo episodio è tutto, vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.